La parasha di Kitissa tratta alcune regole relative al santuario, tipo le regole dell'incenso che veniva portato ogni giorno. E sappiamo che l'incenso ha una forza incredibile. Oltre ad avere un profumo pazzesco, fino al punto che dice Talmud che perfino le mucche di Jericho, e sappiamo quanto è lontano Jericho da Gerusalemme, allora queste mucche starnutivano dall'odore, dal profumo, dal forte profumo dell'incenso del santuario. Questo incenso era composto di 11 ingredienti, e c'era una composizione molto particolare che pochi conoscevano e che è vietatissimo fare, come dice la parasha di questa settimana, che queste proporzioni che io ti do nessuno può farle all'infuori del santuario. Ebbene, l'incenso aveva un profumo fortissimo e si offriva due volte al giorno, la mattina e il pomeriggio, e si portava sull'altare d'oro, quello che si trovava all'interno, davanti alla menorah, davanti al tavolo d'oro, eccetera. C'era questo altare d'oro sulla quale si portava l'incenso. Su questo incenso abbiamo parlato più volte, abbiamo approfondito. Comunque noi sappiamo che ci sono 11 ingredienti. Mi limito a ricordare che lo Zohar dice: colui che recita i brani dell'incenso ogni giorno con molta concentrazione e con molta attenzione, lui è degno di benedizione, di successo e di protezione in questo mondo e nel mondo futuro. Quando noi portiamo l'incenso nel santuario, noi portiamo una rivelazione altissima in questo mondo. Quando oggi noi non abbiamo l'incenso, ma abbiamo i brani relativi all'incenso, allora quando noi leggiamo questi brani è come se noi portassimo l'offerta dell'incenso. Oggigiorno leggere i brani relativi ai sacrifici è come fare quei sacrifici. Per cui, quando noi leggiamo i brani dell'incenso, noi abbiamo il merito di portare la santità e la luce dell'incenso. Ed è per questo che è molto importante leggerli con molta concentrazione. Secondo molti bisogna contare gli 11 ingredienti. Come spiega Ben Ishchai, quando si legge Hatzoriv, Hatziporana, Helbenava, Alvona, Mishkal, Shivin, Shivimane, Mor, Ksia, Shibolet Nerd, sono 8 ingredienti che vi ho contato. Ognuno bisognerebbe contarlo perché sono importanti per valorizzarli. Molti usano invece, addirittura, non leggere gli incensi dal Sidur, ma leggerli da una pergamena scritta a mano. Perché quando si legge alcuni brani importanti dalla pergamena, questo acquisisce un valore aggiuntivo. Ed è per questa ragione che noi è importante che leggiamo questi brani con concentrazione, meglio della pergamena, perché la pergamena è scritta a mano, con concentrazione, con attenzione, e più noi ci concentriamo in questa opera, e più noi traeremo grande beneficio. Per cui ricordiamoci che il brano della Ktore, dell'incenso, va letto due volte al giorno, perché il sacrificio del Ktore veniva parlato due volte al giorno. E noi leggiamo i sacrifici, i brani dei sacrifici, perché noi, quando noi leggiamo i brani, è come se noi portassimo sacrifici. E se un sacrificio viene parlato tre volte al giorno, si legge il brano di quel sacrificio tre volte al giorno. E se invece quattro, si potrà quattro. Sappiamo che l'Amidah della mattina corrisponde al sacrificio di Tamid che veniva portato ogni mattina. Il primo sacrificio del giorno si chiamava Korban Tamid, il Korban di sempre. Allora c'è Korban Tamid alla mattina come primo e c'è Korban Tamid alla sera come ultimo. Allora, questo Corban Tamid viene sostituito oggigiorno, che nomiamo santuario, dall'arte fillà di Shachrit. Il Corban Tamid del pomeriggio viene sostituito dalla preghiera di Mincha. A questo punto uno si chiederebbe, ma allora la preghiera della sera, la preghiera di Arvit, a che cosa corrisponde? Perché noi sappiamo che i sacrifici non venivano portati di sera, di notte, all'infuori del Corban Pesach o di eccezioni. I sacrifici venivano portati solo di giorno. Ebbene, allora, perché facciamo la sera di Arvit? Se non c'è nessun sacrificio che gli corrisponde, e noi sappiamo che la midot che facciamo sono la corrispondenza, la sostituzione dei sacrifici. Dice Talmud molto semplicemente che veramente la preghiera di Arvit all'origine non era obbligatoria, proprio per questa ragione, perché non era corrispondente a nessuna preghiera giornaliera. Questo era l'inizio. Poi i Chachamim hanno stabilito che anche se il Corban Tamid non è obbligatorio, è come se fosse obbligatorio e bisogna comunque farlo sempre e tutti. Anche se forse una volta non tutti, uno che era impegnato, che aveva problemi, no? Poteva forse. Invece adesso non è obbligatorio, ma l'hanno trasformata come se lo fosse. E nessuno è esente di fare la preghiera di Arvit come quella di Mincha, come quella di Shachrit. Il Talmud dice che durante la notte comunque, anche se non c'erano Amidot, comunque durante la notte venivano bruciati i sacrifici che avevano fatto durante il giorno. Praticamente le parti intestine, le parti interiori, le parti nascoste che non venivano mangiate, venivano bruciate sull'altare. Ovviamente ci sono diversi sacrifici, alcuni sacrifici vengono bruciati totalmente, altri no, comunque adesso non interessa a noi. A noi quello che interessa in questo momento è che ci sono diversi tipi di sacrifici e comunque i sacrifici vengono portati sull'altare. Adesso, quando noi leggiamo un brano di un sacrificio, è come se noi portassimo quel sacrificio. Se noi leggiamo due volte, è come se noi abbiamo portato due volte quel sacrificio. Se noi leggiamo la Amidah di notte, che non c'è nessun sacrificio e di notte non si fanno, e la tefillah che facciamo la Amidah è solo corrispondente ai sacrifici, la risposta è semplice, che veramente di notte non è obbligatorio fare Arvit, ma l'hanno fatto diventare come se fosse obbligatorio. Questo è importante per sapere che comunque la preghiera di Arvit è meno importante di quella di Shachrit e Mincha. Comunque, ovviamente allachicamente non c'è nessuna differenza. Non è che è facoltativa, chi la vuole la fa. Però è cambiato qualcosa. Diciamo, è diversa come Amidah. Tornando al nostro argomento, la passata di questa settimana parla di un po' di incensi, un po' di sacrifici, un po' di offerte. Poi parla nell'argomento centrale del vitello d'oro. In mezzo ai sacrifici si racconta che Mosè è salito sulla montagna, è rimasto lì 40 giorni, 40 notti, non ha mangiato, non ha bevuto, è sceso per il tavolo della legge, ha visto il popolo che faceva idolatria e le ha rotte. Ha fatto un ragionamento forzato, ha detto, se il Corban Pesach, che è un sacrificio pasquale, è un solo sacrificio, una sola mitzvah. C'è scritto, se il popolo sarà idolatra non può fare il sacrificio del pasquale. Allora lui ha detto, io sto per dare tutta la Torah, e qui mi stanno facendo idolatria. E se il sacrificio pasquale, che è una sola mitzvah, non si può osservare solo idolatra, ha detto, a maggior ragione devo dare tutta la Torah, e tutta la miseria qui che balla, che canta, no, non me la sento. Ha preso, ha gettato il tavolo della legge e l'ha frantumata e l'ha distrutta. E così anche si è distrutto il vitello d'oro che è scoppiato, e qui Moshe Rabbeinu prende il vitello d'oro, lo macina, fine, e lo fa bere a quelli che hanno peccato col vitello d'oro. Cosa c'entra bere l'oro del vitello se loro hanno peccato? Allora, sappiamo che Mosè non cercava di punire il popolo. Moshe voleva solamente rettificare, aggiustare il peccato che avevano commesso. Ebbene, il modo come quando uno pecca in una certa maniera, la medicina sta nella malattia stessa. Come dice la medicina omeopatica, come dicono anche i medici, anche la medicina tradizionale, mettono un po' di un virus per creare gli anticorpi, ti fanno un vaccino per creare. Ebbene, Moshe Rabbeinu non vuole uccidere solamente i peccatori, perché lui vuole esentarli, vuole sollevarli dal peccato che hanno fatto. Allora, per questa ragione, il popolo dice, abbiamo peccato, abbiamo sbagliato, e loro bevono questo oro che hanno creato con le loro mani, del vitello d'oro, e muoiono proprio con il peccato stesso che hanno fatto. Cioè, la guarigione viene dal male stesso. Lo stesso oro del vitello d'oro che hanno fatto, quello sarà l'oro che gli potrà espiare il peccato e rettificare l'azione che hanno fatto precedentemente. E così con questo il popolo viene castigato, viene chi ha peccato, viene punito. E qui sappiamo questa tragedia, questa gravissima colpa che Bene Israele hanno avuto, che hanno peccato sotto le montagne, sotto proprio sotto Hashem. Ed è per questa ragione che questa parasha non è una parasha molto allegra. La parasha che di chi sa ci ricorda anche questo evento. In compenso però la parasha continua con i 13 attributi della clemenza divina che Hashem perdona grazie alla richiesta di Moshe Rabbeinu. Perdonali, se no cancellami dal tuo libro, dice Moshe Rabbeinu. Hashem dice, salati che vareha, ho perdonato come tu hai chiesto. E qui Hashem spiega a Moshe come chiamare in causa il perdono, invocare il perdono di Dio, e gli spiega di chiamare in causa sempre i 13 attributi della clemenza divina, che tramite essi arriva sempre il perdono da Hashem. Da qui impariamo l'importanza della clemenza di Hashem, di che Hashem ci dà gli estrarà e ci dà la possibilità di peccare, ma ci dà la possibilità anche di tornare indietro. E ci dice anche come pregare e cosa dire. E sappiamo che il giorno di Kippur è il giorno che noi invochiamo e ricordiamo in continuazione i 13 attributi della clemenza divina, poiché da essi nasce il perdono di Kippur e anche in generale il perdono. Questo Shabbat è il terzo Shabbat speciale dell'anno. Sappiamo che ci sono 4 Shabbat speciali in questo periodo, cioè più che dell'anno di questo mese. Iniziamo con la Shabbat Shkalim, per continuare con Shabbat Zachor, questo Shabbat è Shabbat Parà, e il prossimo Shabbat sarà Shabbat Chodesh. Shabbat Parà, sappiamo che secondo molte opinioni è considerato obbligatorio di ascoltare la parasha della Torah secondo la Torah, cioè è obbligatorio non dai rabbini ma della Torah. La parasha di Zachor sicuramente è obbligatoria di ascoltare. La settimana scorsa era un obbligo per tutti andare al Tempio, fino al punto che è scritto che anche se una persona abita fuori città dove non c'è un minyan, ha il dovere di andare in città per questo Shabbat e partecipare al minyan. Questo c'è, questo Shabbat qui del discorso che è passato. Questo che viene, secondo la maggioranza dell'opinione, è anche Shabbat obbligatorio, come Shabbat Zachor. Cos'è Shabbat Parà? Shabbat Parà ci parla che bisogna purificarsi per fare un sacrificio. Come mai è così importante? Siccome al tempo del santuario tutti dovevano andare a portare il sacrificio pasquale, e siccome poteva esserci qualcuno che era impuro, allora si legge la parasha di Parà per ricordare che bisogna purificarsi in prossimità di Pesach, data nella quale non si può permettersi il rischio di essere impuri e di non poter partecipare e fare il sacrificio pasquale di Pesach. Allora, per questa ragione, la parasha di Parà è molto importante, perché nella parasha di Parà c'è scritto che dovrete purificarvi, che essere puri, e siccome si riferisce a questo periodo, è molto possibile che è obbligatorio in Torah di leggere questa parasha. Ci sono delle opinioni singole che dicono che la lettura di questo Shabbat non è obbligatoria in Torah, ma sempre obbligatoria in Drabanan. Queste sono alcune opinioni. Ma la verità è che la maggioranza, la stragrande maggioranza, dicono che la parasha di Parà è obbligatoria di essere ascoltata mina Torah, così come la parasha di Zachor. Cosa si legge quando si legge la parasha di Parà? Si fa uscire il libro dei numeri, Bamidbar, e si legge la parasha di Chukat, dove si parla della mucca rossa. Cosa c'entra la mucca rossa qui? La parasha della mucca rossa parla di purificazione, perché bisogna prendere la mucca rossa, bruciarla, perché la sua cenere si poteva purificare. E siccome siamo in un periodo che bisogna prepararsi a Pesach e purificarsi, allora leggono la parasha del Chodesh proprio qui, vicino, in prossimità di Pesach. La Mishnah di Perkavot dice che le prime tavole della legge erano state fatte da Hashem direttamente. Le seconde tavole della legge, Hashem ci ha scritto sopra, ma Moshe le ha preparate. Siccome Moshe le ha rotte, Hashem gli dice: adesso tu le devi riparare. E cosa fa Moshe Rabbeinu? Taglia i blocchi e Hashem incide dentro. In altre parole, Moshe Rabbeinu, lui deve preparare queste tavole della legge, però ovviamente Moshe non è lui che scrive. Allora, cos'è la differenza tra le prime e le seconde tavole? Che nelle prime Moshe non ha avuto nessun intervento. Nelle seconde, invece, Moshe Rabbeinu prepara i blocchi e Hashem ci scrive sopra. È scritto che Moshe è diventato molto ricco dal fatto che lui ha tagliato questi blocchi di pietre preziose, e tutto ciò che era rimasto di queste pietre, allora lui le ha prese per se stesso, è diventato molto ricco da questo. Da qua c'è scritto che Moshe si è molto arricchito dalle tavole della legge. Queste tavole le ha dovute scolpire Moshe Rabbeinu, non il testo, ma le tavole stesse, perché Moshe lui aveva rotto le prime. Allora Moshe gli ha detto: tu hai rotto le prime, adesso tu devi preparare le seconde. E qui dice il Midrash, un famoso racconto molto bello, di un re che sposa una donna, e durante il matrimonio, sotto la chuppah, quando lei appena si sta sposando, viene in fuori una voce che lei ha tradito il marito. L'amico della moglie dice: siccome qua c'è il pericolo che la regina è in pericolo di vita, perché forse lei ha tradito il marito, eccetera eccetera, prende la ketubah, che è il contratto di matrimonio, e lo strappa. Arriva il re, dice: dov'è la ketubah? Dice: non c'è più, non c'è nessun vincolo matrimoniale tra di voi. Allora il re indaga e capisce, scopre che non è stata la moglie che ha tradito, ma è stata alcuni che hanno parlato male di lei. Allora dice il marito: tutto a posto. Il marito va, lo sposo, il re, va dall'amico della regina e gli dice: senti un po', tu hai strappato la ketubah, il contratto di matrimonio? Bene, adesso tu lo rifai te, il contratto di matrimonio. Visto che l'hai strappato te, adesso lo devi ricreare proprio te. Questo cosa ci insegna? Ci insegna che i Bene Israel, c'era un dubbio se avevano peccato o se stavano peccando. È venuto Moshe Rabbeinu e ha rotto la ketubah, che è la Torah. La Torah non è altro che una ketubah, che è un contratto che ci unisce con Hashem. Ha rotto la ketubah. È venuto il re per indagare. e tu indagato, e dici, ma la mia regina, la mia moglie, non si è comportata male. Sono quegli altri che si sono intorno a lei che l'hanno sbagliato. Nel caso di Bene Israele, sono gli altri popoli che sono mischiati a Bene Israele, sono loro che hanno fatto peccare il popolo. Allora dice, allora la mia figlia amata, figliolina, non è sicuramente innocente. Allora lui, a questo punto, dice il re all'amico della regina, senti un po', tu hai strappato il contratto di matrimonio? Adesso lo ripreparo te, così tu confermi che qui non c'è stato nessun errore, nessuna colpa da parte della regina. Per cui la stessa cosa, quando hanno dovuto riscrivere la seconda tavola della legge, ma non chi Moshe l'ha scritta, ma chi l'ha scritta Hashem, allora in quel caso lì Moshe si è rifatto, perché tutti gli avanzi di pietra andavano a Moshe. Immaginate con un grande blocco di pietra, di pietre preziose, e gli scarti li ha presi Moshe Rabbeinu. E da qui si è arricchito Moshe Rabbeinu. Praticamente le prime tavole non erano di pietra preziosa, ma venivano dal cielo. Le seconde tavole vengono dalla terra e da un posto molto particolare. Ed è per questa ragione che faccia di chi ti sa, parla un po' di diversi argomenti. Allora, tornando all'argomento di Parà, ricordiamo che la parashah di Parà si legge Shabbat, secondo gran parte delle opinioni è obbligatoria ad ascoltare Mina Torah. Anche coloro che vivono fuori Milano, fuori Torino, fuori città, devono andare alla città più vicina e devono partecipare alla parashah di Parà, alla lettura, come alla parashah di Zachor, e ricordarsi che bisogna purificarsi prima di Pesach per poter celebrare e mangiare dal Corban Pesach. Purificarsi vuol dire, qua stiamo parlando di ci sono alcune impurità che basta andare in mikve. Ci sono alcune impurità che bisogna andare al santuario per spruzzare dell'acqua dove è mischiata la cenere della mucca rossa. Per cui bisognava avere il santuario, la cenere della mucca rossa e spruzzare. Se uno è impuro di un livello di impurità molto alto, l'unico modo come uscire dalle quelle impurità è fare questo. È appunto spruzzare acqua con la cenere della mucca rossa. Oggigiorno noi non abbiamo santuario, e allora cosa facciamo? Noi leggiamo i brani relativi alla purificazione della mucca rossa, li leggiamo questo Shabbat. E così facendo è come se noi avessimo fatto la purificazione della mucca rossa, e così noi diventiamo idonei per poter mangiare il Korban Pesach. La storia del vitello d'oro è molto ambigua. Moshe Rabbeinu sale sulla montagna, Moshe Rabbeinu fa tanti miracoli. Dopo tutti questi miracoli ancora il popolo ha dei dubbi che un vitello potrebbe essere un dio, e poi non appena Moshe Rabbeinu va sulla montagna loro sostituiscono Hashem con un vitello d'oro. È molto strana tutta questa storia. E per di più, la cosa più strana è che Aaron, che lui cerca di dissuadere di fare questo, in realtà lui è quello che involontariamente, diciamo, non dico se causa il vitello o crea le circostanze perché il vitello nasca, perché lui era sconvinto che le persone non avrebbero portato il loro. Aaron sapeva che c'era un errore di conteggio di un giorno. E per temporeggiare ha detto, va bene, facciamo domani. Allora ha detto, no, subito, subito, hanno iniziato a portare l'oro. Ha detto, portatemi oro. lui non si immaginava che papà prendesse subito l'oro così senza badare a spese. E all'improvviso si è trovato tutto quell'oro, si è trovata tutta la situazione, e all'improvviso qualcuno ha buttato, gettato il nome di Hashem, e questo vitello ha iniziato a muoversi, a parlare, a dire. E tutti hanno pensato, questo è Dio che ci ha fatto uscire. Chas v'shalom. Allora, non so se sono stato chiaro, ma Aaron non aveva intenzione di causare il vitello d'oro, aveva intenzione di temporeggiare, ma purtroppo il popolo non ha, sappiamo che quando c'è un peccato, allora Yetzer hara ti spinge a fare delle cose che tu non faresti di norma. E lì, siccome era un peccato, prego. Volevo concludere, prima di iniziare dalla Chod, e dicendo, approfondendo questo punto qui che abbiamo detto prima, che quando una cosa è vietata, allora diventa l'istinto a farla è molto più forte. Quando una cosa invece è permessa, allora nessuno si accorge neanche. E questo concetto lo sappiamo anche nella cultura, nella nostra società. Quando si vieta qualcosa, allora tutti vogliono sapere, ma perché è vietato? Invece quando una cosa è permessa, allora nessuno è che ci bada. Ed è proprio così, tutto questo nasce dalla Torah. Come dicevamo prima appunto del fatto del vitello d'oro, quando che di norma una persona non darebbe i suoi gioielli, il suo oro con facilità a dare. Ma quando c'era di mezzo di fare un peccato, il Satana ha spinto e li ha portati a fare questo, li ha incitati e in 448 arriva l'oro. Questo cosa vuol dire? Questo significa che Yetzer hara sa bene giocare su carte e sa che quando una cosa è vietata di spingerci, quando una cosa non è vietata di non spingerci. E vi do un commento che ci può aiutare a capire meglio questo, che è anche legato all'uscita dell'Egitto, all'argomento che stiamo trattando. Quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto, Hashem ha detto a Moshe Rabbeinu di dire al popolo di andare a chiedere di imprestare degli oggetti, dei valori, dei gioielli, in modo che non diranno che gli ebrei sono usciti a mani vuote. Perché Hashem aveva predetto a Avraham Avinu, Abramo, i tuoi figli saranno stranieri in un paese straniero e poi usciranno con grande ricchezza. Perciò, siccome gli Israeli sono usciti con grande ricchezza, allora era una mitzvah, era un dovere uscire con grande ricchezza. Allora cosa dice Hashem a Moshe? Da Berna, parla per favore al popolo che prendono una grande ricchezza con loro. Cosa vuol dire parla per favore al popolo che prendono una grande ricchezza? Perché ci bisogna dire per favore? Da quando in qua bisogna incentivare i famosi incentivi che fa lo Stato per prendere dei gioielli poi. Se dice qualcuno vai a prendere i gioielli che sono lì, vai, prendi senza pensarci due volte. Come mai allora devi invogliare, devi supplicare, vi prego, chiedete dei gioielli in prestito? Viene spiegato il commento? Che è proprio così. Prendere gioielli è una cosa naturale, ognuno desidererebbe prendere gioielli e essere ricco. Ma quando prendere gioielli diventa non più solamente un arricchimento personale, ma diventa una cosa da Yetzer hara, quando diventa, scusatemi, un ordine divino, prendere gioielli, automaticamente il popolo è restio a prendere gioielli. Perché quando c'è una mitzvah, un preciso da fare, il Satan, Yetzer hara, l'istinto verso il male, riesce sempre a svogliarci di farlo. Anche quando si tratta di gioielli, noi siamo svogliati di farlo, perché diciamo, oh, non fa niente. Allora Moshe Rabbeinu ha dovuto supplicare, vi prego non dimenticatevi di prendere i gioielli. È vero che di norma voi li avreste presi comunque perché ognuno vuole essere ricco, ma siccome qui prendere i gioielli diventa un dovere, una mitzvah, e quando c'è una mitzvah di mezzo sappiamo che di Yetzer fa di tutto per ostacolarci? Allora dice Moshe Rabbeinu, per favore non ascoltate di vostro Yetzer Hara, mi raccomando. E da qua impariamo che nella vita proprio le cose più difficili sono le cose più importanti. Proprio le cose dove abbiamo una lotta molto forte, dove non riusciamo a superare, a raggiungere una meta, lì quella è la cosa che dobbiamo fare. Quando le cose vengono con facilità e semplicità, vuol dire che non sono importanti. Vuol dire che non sono la nostra vera missione. Ed è per questo che sono facili. Quando la cosa inizia a diventare difficile, è un segno che la cosa è importante e un segno che quella è la cosa che dobbiamo fare. Ogni qualvolta io devo fare una cosa e la trovo molto difficile, questo crea in me una voglia, una forza interiore di combattere e riuscire a fare ancora di più, perché mi rendo conto che quella è la cosa che devo fare. Perché se quella cosa non sarebbe stata così importante e non era la mia missione, non avrei avuto grandi ostacoli. Perché più una cosa è importante, più sono gli ostacoli. Per cui ricordiamoci sempre l'insegnamento di chi ti sa e del fatto che quando prendere gioielli è una mitzvah, allora il popolo non vuole prendere gioielli. E quando dare gioielli è una cosa difficile, ma diventa una vera, diventa un vitello d'oro, all'improvviso tutte le barriere sciolgono, tutti portano i gioielli. Questo perché? Perché quando c'è la verà, allora c'è l'Israele che spinge, che lui sa come portarci. Per cui concludiamo qui il nostro shiur su Parashat di Kitisa, di Parashat Parà, e vi saluto, un Shabbat Shalom a tutti voi. Adesso facciamo la lezione sulla Kasherut.